Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
All'orizzonte la spesa delle pensioni parrebbe in aumento, eppure le hanno inventate di tutte per allungare l'età pensionabile. E gli ultimi provvedimenti a fine 2023 avevano portato il governo Meloni a scoraggiare con disincentivi continui una uscita anticipata anche di un anno dal mondo del lavoro. Ora, se guardiamo il bilancio INPS del 2023, i dati sono abbastanza chiari. L'INPS parla di una spesa pari a 317 miliardi per le prestazioni, delle quali quasi 270 per previdenza e invalidi civili. C'è un aumento vistoso degli accertamenti, sono ormai saliti a 2,45 miliardi e poi sono stati assicurati 26 milioni ai lavoratori e 1,8 alle imprese. Proprio in questi giorni, con l'elezione del nuovo leader di Confindustria, il governo Meloni ha ribadito di essere il governo amico delle imprese. E ora, se noi andiamo a vedere i dati INPS, qualche segnale non certo incoraggiante possiamo anche trarlo. Ad esempio, se aumenta, sempre stando ai dati INPS, la spesa previdenziale, sicuramente qualche altro aggiustamento in materia di pensioni potrebbe anche arrivare. E gli accertamenti delle prestazioni indebite sono aumentati, ma se guardiamo nel complesso delle prestazioni erogate dall'INPS ci rendiamo conto che qualcosa non quadra. Infatti ci sono le solite assegnazioni in natura temporanea, la NASPI, l'assegno unico, e anche qui i dati dell'economia ci dicono che si fa sempre un ampio e massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, che i lavoratori assicurati sono circa 26 milioni, che le imprese invece assicurate rimangono 1,8 milioni, che i pagamenti sono cresciuti di oltre il 7%, anche se questo dato risente molto degli adeguamenti dell'inflazione, e che le riscossioni invece sono tutto sommato le stesse, anzi in leggero aumento rispetto all'anno prima. Ora, questi numeri ci confermano intanto che la tenuta dell'INPS, che nonostante tutto riesce comunque a garantire le prestazioni pubbliche, e ci dimostra tuttavia anche qualche segnale di preoccupazione. Ad esempio, secondo l'osservatorio sul precariato dell'INPS, registra anche un saldo annualizzato positivo circa 520.000 posizioni di lavoro, ed è nello stesso tempo anche accresciuto il sistema dei controlli da parte dell'INPS su tutte le prestazioni erogate. Ma un altro segnale interessante è l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle attività INPS. Secondo i vertici, avrebbe assicurato una maggiore efficacia anche nelle prestazioni individuali della forza lavoro, e dicono è aumentata di oltre l'11% rispetto ai livelli standard, quindi un indice di produttività in costante aumento proprio dovuto alla intelligenza artificiale. Quello che, anche se poi andiamo a verificare e a toccare con mano, ci rendiamo conto che i tempi, le tempistiche con le quali sono liquidate le domande di disoccupazione rimangono comunque abbastanza, diciamo, celeri, sono circa 15 giorni per l'80% delle istanze analizzate dall'INPS, e sicuramente questo fa dire che l'intelligenza artificiale, l'aumento della produttività, lo snellimento delle procedure ha assicurato una maggiore velocità nell'erogazione delle prestazioni. Quindi l'INPS chiude positivamente, ma ci sono due aspetti sui quali invece non abbiamo ancora elementi sufficienti per dire di essere usciti dal guado, ossia da una parte un costante ricorso agli ammortizzatori sociali e dall'altra il fatto che molte delle prestazioni INPS continuano ad essere veramente basse per assicurare una dignità dei trattamenti. Il governo Meloni che cosa intende fare? Beh, intanto ha già detto di voler rafforzare l'intesa con le imprese. Dall'altra parte sta cercando di combattere anche le frodi dell'Unione Europea su PNRR e bonus edilizi, tant'è vero che sono stati bloccati i beni per circa 600 milioni, e considerate tuttavia che gli scenari economici non parrebbero essere particolarmente positivi, la crescita dell'economia non è ai livelli sperati, Stellantis ha prodotto complessivamente il 10% in meno delle vetture rispetto all'anno precedente, e se escludiamo il solo stabilimento di Pomigliano, tutti gli altri risultano con un vistoso calo produttivo e con un ampio ricorso alla cassa integrazione. Ecco, questi dati ci confermano due aspetti importanti. Uno, che a breve avremo una stretta sulla privatizzazione, ad esempio, delle poste. Che c'è un interessamento verso gli utili della Cassa Depositi e Prestiti, perché questi soldi diventano determinanti per far quadrare i conti, e che comunque ci sono tutta una serie anche di operazioni economiche e finanziarie che il governo Meloni dovrà in qualche modo sostenere. In quale direzione? Ora, senza avere la sfera di cristallo, possiamo sicuramente individuare due aspetti salienti: da una parte una riduzione sistematica dei fondi destinati alla sanità, nonostante anche Sole 24 Ore abbia detto che il problema della salute è diventato un'emergenza proprio come il cambio climatico. Eppure i soldi destinati al sistema sanitario nazionale sono veramente bassi, e quindi fra breve avremo i lavoratori indebitati semplicemente per accedere a delle prestazioni sanitarie che il pubblico non riesce ad erogare per mancanza di fondi, per mancanza di personale, per mancanza di strutture. E questo è il primo grande banco di prova della strisciante campagna di privatizzazione che il governo Meloni poi sta portando avanti. E poi molto dipenderà se la BCE andrà a tagliare i tassi di interesse, che hanno determinato comunque sì un'inflazione bassa, ma sicuramente una perdita del potere di acquisto dei salari e delle pensioni, e in particolare anche con ricadute negative sul sistema dei prestiti per le famiglie, vuoi per comprare un mutuo, vuoi per accedere a dei finanziamenti per andare a tappare i buchi, ma questo vale anche per il sistema delle imprese. E poi c'è un dato saliente, una manovra del 2024, dove solo 4 misure su 56 parrebbero essere state varate, e molti atti devono avere ancora il disco verde, e nel frattempo ci rendiamo conto che 17 atti che dovevano essere emanati dopo la legge di bilancio di fine 2023, invece non sono mai arrivati e oggi risultano ovviamente scaduti. Quindi molte luci, ma ancora più ombre nell'operato del governo Meloni, e dobbiamo anche poi riconoscere che il provvedimento attuativo ancora da varare è quello più atteso. Anche per l'entità economica, è quello che dovrebbe destinare risorse per la zona economica speciale unica al sud, la ZES, un decreto che non ha scadenza, ma che invece tarda proprio ad arrivare, nonostante ci sia un preventivo di spesa pari a 1,8 miliardi solo nel 2024. E a rendere intricato il varo dei provvedimenti attuativi della manovra del 2024 c'è poi il tempo tiranno, perché i provvedimenti attuativi previsti dalle leggi emanate dal governo Meloni, ci sono anche i decreti sulle ultime manovre, quella di bilancio del 2023 e quella addirittura del governo Draghi, che ha bisogno ancora di alcuni atti attuativi. Quindi ci sono 515 decreti in attesa e hanno solo sbloccato 6,5 miliardi su 12,7. Un governo che tutti i giorni va in televisione, ma che non riesce minimamente invece a fare il suo lavoro, ossia quello di emanare decreti attuativi in tempi celeri per consentire poi anche l'attuazione del programma di governo. E il dossier dell'esecutivo ci dice chiaramente che solo 277 dei 620 provvedimenti targati Meloni, ossia meno del 45%, sono andati in porto. E quindi l'operato del governo Meloni è un operato sicuramente con molte contraddizioni al suo interno, delle quali proprio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, andremo a valutare l'impatto. Un saluto da Federico Giusti e a risentirci.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.